Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.
Ciao a tutti e ben ritrovati a una nuova puntata di Radio Amnesty. Oggi è una bellissima giornata di sole qua a Perugia.
Dopo confermo.
Ecco, qui con me c'è Andrea.
Sì, scusate, sono arrivato un po' corto. Confermo, una bellissima giornata. Oggi siamo io e Ilaria in conduzione.
Dopo ci raggiungerà anche Luca. E la puntata di oggi sarà dedicata alla situazione dei diritti delle donne. E abbiamo pensato questa puntata in occasione della giornata dell'8 marzo, che si è celebrata pochi giorni fa. Però in questa puntata ci focalizzeremo in particolare sul tema della violenza sulle donne, perché purtroppo quando si parla di donne, volenti o nolenti, bisogna parlare delle violenze che le donne subiscono e hanno subito in tutti i luoghi e in tutti i tempi. Io prima di incominciare la puntata vorrei ricordare tre dati che mi hanno particolarmente colpita. Il primo è che si stima che circa 7 donne su 10 nel mondo abbiano subito in qualche momento della propria vita una qualche forma di violenza, e dopo durante la nostra intervista con la professoressa Manuela Bruschini specificheremo cosa si intende con la parola violenza. Il secondo dato è che circa 140 milioni di donne e ragazze, che equivalgono a quasi più del doppio della popolazione italiana, sono state interessate da pratiche di mutilazione genitale. E l'ultimo dato è che lo stupro e le altre forme di violenza sessuale costituiscono una pratica abituale nell'ambito delle moderne tattiche da guerra. E in questo caso ricordiamo ad esempio la guerra civile nell'ex Jugoslavia e il genocidio in Ruanda, dove appunto le violenze sessuali di massa sono state utilizzate come vere e proprie tattiche da guerra. Questi sono tre dei tantissimi esempi che si possono riportare riguardo la posizione subalterna delle donne nella società, per non parlare poi delle conseguenze che le violenze possono avere sulle donne, ma anche sull'intera società.
Insomma, abbiamo capito che i dati non sono incoraggianti. Adesso ascoltiamo la prima canzone di Cristina Donà, Le labbra blu.
Grande come non l'hai vista mai. Guarda il sangue, il suo colore. È bellissima. C'è un grande salto in fondo al cuore. Prima deserto, adesso un'oasi.
Abbiamo il piacere di intervistare Manuela Bruschini, tra l'altro la mia ex professoressa del Liceo delle Scienze Sociali a Piacenza, che attualmente è preside del CPA, Centro Istruzione Adulti di Piacenza, e membro di assemblea di Non Una di Meno di Piacenza. Ciao Manuela, grazie di essere qui con noi.
Ciao, grazie a te.
Allora, partiamo con la prima domanda. La violenza sulle donne è oggi una delle più estese violazioni dei diritti umani, presente in ogni area del globo, seppur con caratteristiche variabili. Di cosa si parla quando ci si riferisce alla violenza sulle donne e come si presenta la situazione delle donne in Italia? Non solo in riferimento alle violenze, ma anche alle opportunità, alle condizioni lavorative ed alla parità di genere?
Una premessa: per violenza contro le donne si deve intendere uno spettro che è uno spettro multifattoriale, composito, fatto di moltissimi atteggiamenti e comportamenti diversi, che vanno dall'aggressione molestia verbale, che molto spesso non viene nemmeno riconosciuta, alle varie forme di molestia, abuso, violenza fisica e sessuale, alla violenza psicologica, che anch'essa assume tante forme: la denigrazione, la svalutazione, la distruzione del valore personale, la negazione dell'identità e dei bisogni affettivi della persona, per arrivare infine a vere e proprie forme di violenza economico-sociale, le cui manifestazioni prevalenti sono la privazione di autonomia e di indipendenza economica, la privazione di libertà di movimento e di scelte di vita, la negazione di opportunità lavorative. Quindi parliamo di uno spettro di fenomeni e non di un fenomeno semplice. Comunque, qualunque sia la sua gravità e il suo aspetto specifico, c'è una caratteristica unificante nella violenza genere correlata, e questa caratteristica è che essa è rivolta contro le donne in quanto tali, cioè mira a colpire, spesso purtroppo anche a distruggere, quella che è l'essenza umana delle donne in quanto donne. A mio avviso, in una prospettiva sociologica, potremmo dire che si tratta dell'espressione del più vasto fenomeno di decostruzione sociale e personale di un'intera categoria umana che si sia mai visto esplicato nella nostra storia. E questo fenomeno in Italia, in tutte le sue forme, precisando, è purtroppo molto diffuso. Guardando semplicemente ai dati Istat, noi sappiamo che quasi 9 milioni di donne tra i 14 e i 65 anni nel corso della vita hanno subito molestie o violenze sessuali, più di 3 milioni di donne sono state vittime di stalking, 1,5 milioni di donne sono state vittime di molestie e abusi sul loro lavoro, e questo è un elemento particolarmente odioso, se vogliamo, perché nella molestia sul lavoro la donna viene colpita in quanto persona, appunto in quanto donna, e anche in quanto nella sua essenza sociale, quindi viene colpita due volte. Per semplificare, in Italia una donna su tre almeno una volta nella sua vita subisce una qualche forma di abuso o violenza, per arrivare fino alla forma più grave e definitiva, che è quella del femminicidio. E sempre i dati ci dicono che i femminicidi sono in numero elevato in Italia, e addirittura nel 2016 si sono manifestati in crescita rispetto al passato: 149 femminicidi nel 2016, 114 nei soli primi 10 mesi del 2017. Così come sappiamo che il femminicidio riguarda in gran parte la sfera privata, quindi la sfera di rapporto fiduciario della donna, perché i colpevoli sono nella gran maggioranza dei casi partner o comunque uomini che hanno un rapporto affettivo importante e familiare con le vittime. Ecco, quindi possiamo dire che la violenza in Italia si costruisce prevalentemente in famiglia, nelle relazioni affettive, ma si esplica anche pesantemente nel mondo del lavoro e delle relazioni sociali esterne. E questo che vuol dire? Vuol dire che soprattutto le giovani donne, sono accerchiate letteralmente da esperienze di violenza che sono potenzialmente invalidanti e distruttive rispetto alle loro risorse umane e sociali migliori. In coerenza a questo quadro di diffusione delle varie forme di violenza, che è pessimo, anche il quadro delle opportunità non può essere particolarmente buono o soddisfacente. Il gap salariale tra uomini e donne non lo sappiamo ancora significativo, soprattutto sui livelli medio-alti delle professionalità più interessanti. L'accesso a interi set di opportunità professionali è ancora molto difficile e minoritario per le donne. La formazione scientifica delle ragazze è altamente deficitaria, e questi sono solo alcuni aspetti, ma soprattutto è la divisione familiare del lavoro di cura a essere ancora altamente iniqua rispetto al dato europeo, veramente peggiorativa in Italia. La cosiddetta asimmetria di coppia nel lavoro di cura dei figli ad oggi è del 67% a sfavore delle donne. Teniamo presente che questo dato è un dato che rappresenta un grosso miglioramento rispetto al passato negli ultimi anni. Sul lavoro domestico andiamo decisamente peggio, perché circa il 90% del lavoro domestico risulta ancora ricoperto dalle donne. Questo è un dato 2013, ma può essere migliorato soltanto di poco, a mio avviso, negli ultimi anni. Quello che sembra succedere, semmai, è che non aumenta tanto, comunque non aumenta abbastanza la condivisione sul lavoro familiare di cura in Italia, quanto piuttosto sono le donne a disinvestire e a ridurre il loro apporto, e quindi a scegliere meno, poi è una scelta in molti casi, meno in parte obbligata, di fare i figli, e a dedicare meno impegno al lavoro domestico di cura nel tentativo di correggere questa iniquità di base, almeno in parte. Però il quadro delle opportunità sicuramente è insoddisfacente.
E invece, per quanto riguarda gli stereotipi di genere e l'immaginario collettivo, forse un aspetto che viene molto spesso trascurato è il ruolo che svolgono i media e il ruolo che potrebbero svolgere dal punto di vista della prevenzione nei confronti delle violenze e della discriminazione di genere.
Allora, sicuramente è vero che in Italia la consapevolezza sul ruolo che è questo prioritariamente in questo momento, dei media è ancora sottosviluppata, mentre invece in altri paesi e in altri contesti siamo molto molto più avanti. È evidente che i media svolgono un ruolo prioritario nel formare e consolidare gli stereotipi di genere all'interno dell'immaginario collettivo. È evidente, ma ancora troppo poco riconosciuto, perlomeno nel nostro paese. Nonostante ci siano numerosi studi molto completi che ormai sono stati compiuti, ad esempio sull'immaginario prodotto dalla pubblicità. E in Italia è ottimo il lavoro che è stato fatto già anni fa dalla Lorella Zanardi, nonostante ci sia consapevolezza che questo immaginario va a delineare per le donne un ruolo di prevalente corporeità, una corporeità ridotta a seduttività, a una seduttività sempre letta e vissuta attraverso il filtro del desiderio maschile, che è un desiderio oggettivante, un desiderio che tende a trasformare la donna in cosa, oggetto del desiderio, appunto. Quindi nonostante ci siano le consapevolezze, le possibilità teoriche di comprendere questo ruolo dei media, il cambiamento è ancora molto limitato, molto insoddisfacente. In particolare quello che preoccupa sono i modelli che vengono proposti alle bambine e alle ragazze attraverso le pubblicità e i prodotti di intrattenimento televisivo specialmente. Questi modelli sono limitativi, potenzialmente anche devastanti. La piccola femmina viene inculcata a preoccuparsi in un modo eccessivo, spasmodico quasi, di come appare, viene inculturata a piacere sempre ai maschi, a essere perfetta, a cercare di corrispondere a un modello che, insieme alienante, perché è totalmente massificato, non lascia spazio alla divergenza, alla differenza individuale, è anche terribilmente esigente, bisogna appunto essere perfette. Poi c'è anche un altro aspetto, che la cosiddetta mascolinità, che in realtà è macismo, volendo chiamare le cose col loro nome, viene, penso ancora alla ambito pubblicità, ancora troppo spesso celebrata. Questa immagine di donna che viene presa, stretta, rivoltata a terra esanime, con un costante e spesso purtroppo neanche tanto velato fare l'occhiolino alla violenza del maschio sulla femmina, che viene invece proposta come una forma normale di sessualità e di piacere maschile. Questo è molto pericoloso, è terribile dal mio punto di vista, e tanto più pericoloso può essere ancora una volta per le più giovani, che rischiano di non riuscire nemmeno più a identificare violenza e discriminazione per quelle che sono. Talmente di questa violenza e di questa discriminazione sono intrisi tutti i prevalenti linguaggi comunicativi e anche nei modi più ambigui. Quindi questo, a mio avviso, è il ruolo attuale prevalente nei media. Ovviamente potrebbero avere un ruolo del tutto opposto in funzione del superamento degli stereotipi di genere, anzi credo che la partita nei prossimi decenni si dovrà giocare forzatamente a partire dalle immagini, dall'uso che faremo delle immagini degli uomini e delle donne sui media, pensando prima di tutto a internet. Al di là dei media, però, io continuo a ritenere, da persona di scuola, che il ruolo protettivo e trasformativo prevalente lo possa in realtà avere il sistema educativo. Infatti è a scuola che potremmo supplire alle carenze educative delle famiglie in materia di educazione sessuale, all'affettività e in materia di lotta agli stereotipi di genere. È a scuola che potremmo lavorare in modo strutturale per il superamento degli stereotipi di genere, ma questo è ancora impedito dalle resistenze stesse delle famiglie e da una timidezza istituzionale che non consente di sviluppare un percorso veramente significativo.
Dal punto di vista delle leggi, invece, sono innumerevoli le storie di donne che, nonostante avessero denunciato ai carabinieri o alla polizia le violenze subite, sono rimaste inascoltate e spesso la loro storia è finita in tragedia. Quindi, dal punto di vista legislativo, esiste ad oggi un'effettiva tutela delle donne? E se no, quali sono le mancanze del quadro normativo italiano?
Allora, le leggi sul piano teorico, sul piano normativo, diciamo, le leggi che puniscano e riconoscano e puniscano i reati di violenza, anche i reati di stalking, in Italia a mio avviso ci sono, così come in teoria ci sono pene che potrebbero anche essere ritenute adeguate. Ecco, quello che veramente non funziona è il sistema di prevenzione e di protezione delle donne vittime di violenza dal momento stesso in cui parte la denuncia, quindi dal momento in cui la donna chiede aiuto allo Stato ed entra in un sistema giudiziario e normativo. lavorativo si trova di fronte ad un sistema fatto di mille complessità, tortuosità, scappatoie e tempistiche lunghissime, ecco, che consentono ai carnefici di restare in libertà e di avere la possibilità di avvicinarsi alle vittime, quindi di far loro del male fino alla conclusione dell'ultimo grado di giudizio. Non è la norma in teoria che non ci sia o che non vada bene, ma sono i processi reali cui si strinseca poi tutto il percorso che parte dalla denuncia per arrivare all'ultimo grado di giudizio. Quindi il problema italiano è che quando una donna denuncia, finché il percorso non è terminato, il percorso è lunghissimo anche per le carenze strutturali che ben conosciamo del nostro sistema penale giudiziario, dal punto di vista del sistema legale di protezione è completamente, quasi completamente da solo, se escludiamo il generoso lavoro dei centri antiviolenza, essi stessi poco supportati a livello istituzionale. Quindi quando una donna denuncia non viene immediatamente protetta, per esempio non si utilizzano sistemi di tracciamento GPS del sospetto violento che consentono una sua difesa efficace o un intervento tempestivo in caso lei subisca un attacco, non le vengono fornite immediate possibilità di accoglienza in situazioni residenziali sicure, non le viene fornito immediato supporto economico, che è spesso ciò che alla donna manca per allontanarsi dall'uomo abusante. E invece è esattamente questo che lo Stato dovrebbe offrire immediatamente a tutte le donne che denunciano, ben prima che sia provata la colpevolezza dell'imputato, perché si protegge nel momento in cui c'è la richiesta d'aiuto, non nel momento in cui viene riconosciuta la colpevolezza, altrimenti è troppo tardi. Quindi protezione, difesa e controllo sono questi elementi che mancano e che non vengono forniti immediatamente alle donne che denunciano. Di più, anche quando la colpevolezza viene riconosciuta, sono scarsissime le misure predisposte, le reali misure predisposte per il recupero degli uomini abusanti, per la loro rieducazione. Rieducazione che invece in altri modelli, in altri paesi, è centrale ed ha visto un investimento dello Stato molto forte. I centri per uomini maltrattanti in Italia sono pochissimi, sperimentali e non sono praticamente sostenuti a livello istituzionale, invece è evidente che il problema della violenza contro le donne è un problema maschile, che quindi è con un lavoro educativo e rieducativo sui maschi che bisogna prioritariamente intervenire. Non so, la mia impressione è che in Italia una donna che subisce violenza sia caricata della responsabilità di dimostrare che l'ha effettivamente subita questa violenza e che sia lasciata sola finché non è riuscita a dimostrare questa cosa, e finché il sistema giudiziario non ha concluso le sue tortuose procedure lo Stato non interviene a difenderla, e molto spesso questo provoca, l'abbiamo visto anche in questi ultimi mesi, la morte delle donne, che sono uomini riconosciuti colpevoli, per esempio di stalking, lasciati liberissimi di avvicinarsi e riavvicinarsi alle loro vittime, che hanno concluso il lavoro e che quindi poi le hanno uccise. Che questo è la deficit più grave del nostro quadro istituzionale.
Ok, perfetto. Io ti ringrazio tantissimo, Manuela. Diciamo che da questa intervista è emersa una situazione molto problematica per quanto riguarda la situazione delle donne in Italia, e tra l'altro l'Italia possiamo ritenerlo un paese anche sviluppato rispetto a molti altri paesi. Ed è emerso anche chiaramente come il racconto delle donne debba cambiare e si debba smettere di presentare le donne come il gentil sesso debole, insomma. Detto questo, io ti ringrazio ancora e ti auguro buon lavoro e saluto tutte le ragazze e le donne che fanno parte di Non Una di Meno.
Grazie a te, alla redazione, buon lavoro anche a voi. Hai detto benissimo, dobbiamo partire da noi e modificare le nostre narrazioni. Nessuno ci difenderà, impariamo a difenderci. Get up, stand up. Stand up for your right.
E ora è arrivato il momento delle buone notizie e dei consigli. Lascio la parola a Luca Andrea.
In Turchia, il 16 febbraio 2018, dopo 367 giorni di carcere, per lo più trascorsi in isolamento, Deniz Yücel, corrispondente da Istanbul del quotidiano tedesco Die Welt, è stato rilasciato. Era stato arrestato il 14 febbraio 2017 e accusato di diffusione di propaganda a sostegno di un'organizzazione terroristica, e incitamento alla violenza.
Il 22 febbraio Yufus Ruzimaradov, diventato giornalista da più anni in prigione al mondo, dopo che l'anno scorso era stato rilasciato un altro giornalista uzbeko, Mohamed Bektsanov, è tornato in libertà dopo 19 anni di carcere. Nel 1999 era stato giudicato colpevole di sedizione al termine di un processo politico per gli articoli pubblicati sul quotidiano ERC, poi messo al bando.
In Guinea Equatoriale, il 7 marzo 2018, è tornato in libertà il vignettista Ramon Esone Bale. Era stato arrestato il 16 settembre 2017 nella capitale Malabo, con l'accusa di aver diretto un'organizzazione coinvolta nel riciclaggio di denaro sporco e nella contraffazione. Alla prima udienza del processo, oltre 5 mesi dopo, l'accusa si è rivelata inconsistente ed è stata ritirata.
In America, il 4 marzo 2018, a San José, la capitale della Costa Rica, i rappresentanti di 24 dei 33 stati dei Caraibi dell'America Latina hanno firmato il primo accordo giuridicamente vincolante per proteggere l'accesso ai diritti in materia di ambiente. L'accordo rappresenta l'attuazione del principio 10 della Dichiarazione di Rio, successiva al Vergine della Terra del 1992. Si tratta di un importante passo avanti per garantire l'accesso alle informazioni, la partecipazione alle decisioni, la giustizia e per assicurare protezione alle tante coraggiose persone che difendono l'ambiente e le popolazioni, soprattutto native, che ci vivono.
Vi consigliamo ora due film. Il primo è My Name is Adil di Adil Azzab. Girato tra la campagna marocchina e Milano, il film racconta la storia vera di Adil, un bambino che vive nella campagna del Marocco con la madre, i fratelli e il nonno capofamiglia. È un mondo povero, dove fin da piccoli si lavora per ore nei pascoli. Gli adulti possono essere rudi e studiare è un privilegio per pochi. Adil sa che restare in Marocco significa avere un destino segnato, quello di giovani pastori invecchiati precocemente che vede intorno a sé. Stanco delle angherie dello zio e del ristretto orizzonte che si vede davanti, il ragazzino a 13 anni decide di raggiungere il padre, El Mati, emigrato da anni in Italia per lavorare e mantenere la famiglia. Andarsene però è anche una frattura, una separazione dolorosa dalla propria storia, dai propri affetti e dalla comunità.
Il secondo si chiama Il canto di Paloma di Claudia Llosa. La madre di Fausta, una ventenne peruviana, sta morendo e le ricorda cantando che lei è stata allattata con il latte del dolore, perché nata negli anni 80, anni in cui terrorismo e stupri erano all'ordine del giorno. Dopo la morte della madre, Fausta vorrebbe offrirle un funerale degno di questo nome, ma i pochi soldi sono stati tutti investiti nei festeggiamenti per l'imminente matrimonio della cugina. Lo zio però vuole che il cadavere venga seppellito prima delle nozze. Fausta, che vive in una baraccopola alla periferia di Lima, cerca di vincere le sue paure e trova lavoro come cameriera presso una pianista. Spera così di mettere insieme una somma adeguata per le esequie. Fausto è un personaggio dell'assoluta originalità. Ha fatto del suo corpo un vero e proprio terreno. Il terrore nei confronti degli uomini, Fausta lo ha veramente succhiato con il latte e sembra incapace di liberarsene per volgersi verso una normalità accettata e consapevole. Intorno a lei sopravvive un mondo di miseria che contrasta in modo stridente con la vita che si conduce nei quartieri alti. E ora ascoltiamo l'ultima canzone dei Beirut, Postcard from Italy.
Times we had, oh, when the wind would blow with rain and snow, we're not all bad. We put our features where they had to go.
Siamo giunti quasi al termine della puntata. Io vorrei dirvi una cosa, ragazzi.
Sì.
Mi ha fatto molto piacere parlare con voi di queste tematiche, perché ritengo che sia importante che anche voi ragazzi vi interessiate delle battaglie di noi donne. E vorrei anche dirvi che un giorno mi piacerebbe vedere più ragazzi in piazza con le donne.
Giusto.
Più ragazzi femministi per tutte le donne.
Giusto, giusto. E un'altra cosa molto importante, io vorrei fare un saluto a mia mamma. Ciao mamma!
Io invece vorrei salutare, grazie Valentina, ciao.
E tu Luca vuoi salutare qualcuno?
Ciao Alessio.
Bene, siamo giunti al termine, ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.
Ciao.